Ci siamo? Eccoci qua nel pomeriggio ancora di Maracanà, Marco Piccari e Jacopo Erba che vi accompagnano con voi, i vostri messaggi al 331-8200213 per partecipare, per interagire. Arrivano vocali, arrivano messaggi, adesso piano piano cercheremo di rigirarli anche ai nostri tre che stanno per arrivare, perché la dividiamo un po' così questa ora con loro. Nella prima parte facciamo un po' un giro sulla giornata di campionato,
sì,
no? Poi sceglieremo nella seconda parte un tema, adesso lo diremo anche a loro perché bisogna disciplinarli, questi sono tremendi.
Sì, infatti, ma dobbiamo porre delle regole immediate, no, per questa forza, volta devono darci retta.
Ci devono stare delle regole giuste e chiare, perché con loro tre, guarda, è una cosa incredibile.
No, perché lo diciamo, insomma, sì. C'è una certa voglia di tornare, no, su una certa sconfitta alla Juventus in settimana. Lo faremo sì, dopo aver analizzato la giornata.
Una cosa per volta, perché c'è questa giornata di campionato che tra l'altro c'è il derby, c'è Atalanta-Napoli, c'è Cagliari-Torino, c'è comunque, ci sono delle sfide che possono
dico anche Roma, anche Benevento-Roma non è facilissimo,
è una trasferta per la Roma, sì. Non dico difficile, perché però insomma
ostica,
delicata, ecco, sì, una trasferta che può nascondere delle insidie anche per la squadra di Fonseca, quindi abbiamo tante cose di affrontare. Faremo nella prima parte, appena ci saranno, un giro con loro su quella che è la giornata.
Intanto allora, recuperiamo qualche messaggio, Marco.
Vai.
Nel frattempo volevo sapere, così rispondo a Valerio a Benevento, ci chiedeva una questione di carattere tecnico, volevo sapere i motivi della discrepanza tra la multa a Buffon e la squalifica di Cristante e Lazzari per blasfemia. Senza polemica, voglio solo capire. Allora, lo ricordiamo, per
tu
blasfemia
hai trovato la motivazione?
Sì, l'ho ricostruita un po' da quello che era stato detto. Per Buffon le immagini fornite da analizzare non sarebbero state abbastanza chiare da arrivare alla giornata di squalifica, mentre Cristante e Lazzari, quella di Lazzari sarà proprio palese davanti alla telecamera, Cristante un po' meno, ma comunque anche piuttosto chiara. Evidentemente è stata seguita questa strada qui.
Quindi una non era chiara, però si è sentita.
Quella di Buffon si è sentita, non si è capito evidentemente se fosse o meno. Poi se chiedi a me, si è capito forte e chiaro, però insomma non devo essere io.
No, buono.
Cos'è
no,
successo?
Guarda, sono terribili.
Sono tremendi. Comunque sarà questa la motivazione, Valerio, insomma.
Vabbè, questa è la motivazione, chiudiamo e facciamo...
Per rispondere,
facciamo,
senza far polemica.
Accettiamo questa, diciamo così...
Questa motivazione. E ci proiettiamo verso trio. La prossima ora, all'ora del trio.
Noi siamo un trio.
Ho imparato che c'è la sigla, quindi faccio andare prima la sigla.
Dopo un po' di settimane hai capito come funziona il gioco.
Se no li faccio pure arrabbiare. Allora,
vai.
Sono partito dalla difesa scorsa settimana, quindi stavolta parto dall'attacco. Bomber Bruno Giordano. Ciao Bruno.
Ciao Bruno.
Buon pomeriggio a tutti, un abbraccione.
Ciao Bruno, ben trovato.
A centrocampo schieriamo Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
Ciao Alessio, ben trovato.
E in difesa c'è invece Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ben trovato Massimo. Allora, facciamo una cosa, in questa prima parte di trasmissione facciamo un giro su quelle che sono le partite della prossima giornata. Nella seconda parte prendiamo un tema e vi sentiamo su un tema e poi chiudiamo con i pronostici, va bene? Accettate la scaletta dell'ora, va bene? Ok?
Va bene, sì. Oh. Io penso che la seconda parte sia sulla Juve.
Sì, ci arriviamo. Figura.
Si sapeva.
Allora,
insomma,
andiamo. Poi ci sono anche le domande degli ascoltatori. Allora, partiamo subito. Io voglio partire e sapere proprio al volo, no? C'è una partita, tra l'altro, stasera molto delicata. Voglio sentire chi vedete in difficoltà, chi può rischiare
maggiormente,
di più. Maggiormente. Cagliari-Torino, cioè, ragazzi, è una partita. Ma partiamo da questa, perché poi tra l'altro Brambati conosce bene tutte e due le squadre, quindi mi tengo Brambati per ultimo, sì, ci pensa un po' di più. Riparto dall'attaccante pure io, dai Bruno.
Sì, beh, ma anche quella delle 6:30 non è
sì,
una
sì,
partita
sì.
Semplice.
Dai, come no, dai,
là,
dai, di un pensiero veloce su queste due, dai.
No, ci sono scontri di alta classifica e ci sono scontri di bassa classifica, è chiaro che in questo non ci aspettavamo il Cagliari, il Torino, la Fiorentina, pensavamo che potessero fare un campionato molto più tranquillo, ci si aspettava forse lo Spezia, invece lo Spezia sta facendo grandi cose sia sotto l'aspetto dei risultati ma anche soprattutto sotto l'aspetto del gioco, e appunto a volte quando si dice sulla carta questa squadra è meglio di un'altra, poi c'è per fortuna il campo, ci sono i giocatori, ci sono gli allenatori, e diventano due partite belle delicate.
E Alessio Tacchinardi?
Sì, molto delicate, Cagliari, Fiorentina, Spezia. Sicuramente sono curioso di vedere se conferma lo Spezia, no? Anche se come ha una sua bella, una sua bellissima identità, se continua a mantenere quei progressi e quei miglioramenti che sta facendo partita dopo partita. Ma la partita tra virgolette drammatica è Cagliari-Torino, cioè io penso che sia molto difficile oggi, e più si va avanti le partite cominciano a pesare come un macigno, la pressione continua a aumentare, quindi non conta più secondo me giocare bene o male, ma chi riuscirà meglio a essere più leggero possibile in campo. Quindi è una partita terribile a livello sportivo, perché chi perde secondo me prende ora ancora lunga, ma prende una bella mazzata.
Alessio, pensi che il caso di sconfitta dopo nelle ultime 9 partite, 8 sconfitte e un pareggio, possa
0 vittorie nelle ultime 14
decidersi la panchina di Francesco?
Che mi dispiacerebbe molto, perché è un amico, l'ho visto anche lavorare, mi sembra per me è un allenatore molto preparato, però sai, a volte guardiamo a Ballardini cosa ha fatto col Genoa, non che non sia preparato, però magari con dei modi magari diversi, un papà, guardate anche Ranieri cosa sta facendo, quindi a volte sapere tantissimo di calcio, sapere le metodologie nuove, tutto, per me Di Francesco è un grande, però rischia, è normale che rischia, perché se perde stasera va veramente in un tunnel difficile da riprendere. Però è anche vero, Marco, che il calcio è talmente bello, talmente imprevedibile, talmente strano, che fai magari dei filotti disastrosi, poi magari ti si accende la squadra e poi magari decolli, quindi può succedere di tutto, abbastanza pesante.
Quello che si augura anche, immagino, la proprietà, perché Giulini neanche un mese fa gli ha rinnovato il contratto per 2 anni.
Esatto.
Quindi tanta fiducia.
Preso giocatori.
Sì. Massimo Brambati, partita per te Cagliari-Torino non semplice, perché sei affezionato ad entrambe le due squadre.
Sì, è vero. Devo dire che il Cagliari forse è messo peggio dal punto di vista degli ultimi risultati, però mi sembra che le ultime prestazioni non siano così brutte da poter far pensare. Cagliari mi è sembrato un attimo in ripresa, non sicuramente dal punto di vista dei risultati.
Nella prestazione tu dici?
Forse sì, non meritava secondo me nelle ultime partite, però ha detto bene Alessio. Anch'io sono molto d'accordo nel dire che a volte l'essere un bravo allenatore non significa solo saper gestire dal punto di vista tecnico-tattico una squadra. Ci sono a volte determinate squadre, o ci sono a volte determinati momenti in cui forse una squadra ha bisogno più di lui ha detto padre, sicuramente di qualcosa dal punto di vista psicologico, che a mio avviso forse Di Francesco non ha questa grandissima esperienza come poteva può avere uno come Ballardini o altri allenatori più datati. Io credo comunque che in questa partita sia, secondo me, è avvantaggiato un po' il Cagliari, perché l'ho visto meglio, e poi anche il mercato che ha fatto
gli potrebbe dare una mano.
Deve secondo me, con quei due difensori centrali, giocare in modo diverso, perché con Rugani e Godin secondo me non puoi giocare come gioca di solito Di Francesco, con i 50 metri di campo aperti dietro. Devi secondo me giocare capendo meglio che magari qualche ripartenza in più può far bene anche alla squadra.
Assolutamente.
Anche il Torino il Torino secondo me ha svoltato, anche secondo me dal punto di vista del fatto che Nicola, a mio avviso, è già anche un allenatore che ha un po' più la mentalità del padre, e quindi a mio avviso li ha un po', insomma, ricordiamoci l'impresa che ha fatto a Bergamo con l'Atalanta, perdeva 3-0, ha pareggiato 3-3. È una partita delicatissima, perché anche dal punto di vista psicologico possono cambiare determinate dinamiche. Una vittoria può veramente spostare dal punto di vista psicologico il proseguo della stagione di una delle due squadre.
E parto da Alessio Tacchinardi, Lazio-Samp, e chiedo a tutte e tre, siete stati calciatori, avete vissuto tante situazioni, no? Alla vigilia di una partita così, cioè, c'è Lazio-Samp, poi in settimana arriva lo scontro col Bayer.
Che è una partitina, insomma.
Che insomma è una partita, adesso al di là che sia sulla carta difficilissima, quello che volete, però vai in Champions e affronti i campioni d'Europa. Ecco, questo può portare un po', diciamo, lontano con la testa e pensare già a quella partita? Alessio?
Guarda, io Marco ti parlo per esperienza, è inutile dire o nascondersi, dire no, sono tutte importanti, sono tutte decisive, sono tutte. Per dare da giocare mentalmente è talmente stimolante, talmente affascinante, sentire quella musica, rigiocare con la Champions, giocare contro i top al mondo in questo momento qua, che secondo me non è facile.
Secondo me stanno attenti pure dove
umani
mettono i piedi mentre camminano in questi giorni.
Sì, guarda, io ti dico che sono partite e vai a affrontare. Guarda, la partita quando giochi contro quelle squadre lì, hai la Sampdoria, ma chiunque sia la Sampdoria o non Sampdoria, che la Sampdoria comunque è una squadra tostissima e oltretutto è una squadra rognosissima, quindi per batterla la devi proprio battere, non è facile. Poi ripeto, va bene quelli che magari giocano tutti gli anni la Champions, ma sia per la Lazio come può essere per l'Atalanta, non è che ti capita tutti i giorni di fare un ottavo di finale con una squadra così e una risonanza mediatica così, perché Bayern insomma è il top in questo momento qua. Non è facile preparare la partita, cioè dovesse vincere la Lazio non sono 3 punti ma sono 6 o 9 punti, perché è terribilmente difficile stare sul pezzo e preparare questa partita. Dovrà essere bravo Simone, ma ha sempre dimostrato Simone Inzaghi di essere bravo a preparare le partite, però mentalmente, avendolo fatto per tantissimi anni fortunatamente, è terribile preparare una partita.
Quando hai una partita. Sì. Massimo Brambati e poi Bruno Giordano. Massimo, tu che ne pensi?
No, penso che insomma non hanno bisogno, secondo me, i giocatori di particolari stimoli. Io vorrei però sempre sottolineare il fatto che noi ci immaginiamo sempre questa partita con tutto il pubblico non c'è. Poi la partita senza il pubblico diventa anche una partita dal tono, secondo me, inferiore. Anche se giochi col Bayern di Monaco, anche secondo me ha un aspetto, insomma, perde un po' il significato dello stimolo di tutto l'impegno di questa partita, la competizione, eccetera, della squadra che vai a affrontare. Sarebbe 100 se ci fosse il pubblico. Se levi il pubblico, secondo me levi un bel 30-40. Quindi questo non dobbiamo mai dimenticarcelo. Io credo che, insomma, non vorrei rivedere la Lazio di San Siro, questo è sicuro, perché a me la Lazio di San Siro mi ha un pochino deluso. Mi aspettavo qualcosa in più. È vero che l'Inter era una squadra difficilissima da affrontare, è vero che l'Inter ha giocato benissimo e ha giocato come voleva e come desiderava giocare. È vero forse anche che a Inzaghi venivano a mancare Radu e Felipe, credo, giusto? Se non sbaglio.
Sì.
Quindi due giocatori.
Radu l'ha perso praticamente su.
Sì. Esatto, e quindi ha dovuto giocare con Hodge, che insomma, a mio avviso, non ha ancora fatto vedere di essere all'altezza. Vero tutto questo,
forse mai lo farà vedere.
Però, insomma, dal punto di vista dell'intensità, dell'almeno mettere in difficoltà l'Inter, è venuta a mancare. Se ripete una prestazione così col Bayer,
Bruno, tu che ne pensi? Intanto leggevo un po' di cose sul Bayer, che tra problemi di Covid e problemi di infortunio il Bayer al momento deve fare a meno di 5 giocatori, che sono.
Sì, oggi si è fatto male, tra l'altro, Tolisso, che starà fuori 3 mesi.
Tolisso, Gnabry, Douglas Costa, Thomas Müller, e poi si aggiunge Pavard, che ha il Covid, quindi bisogna aspettare. Quindi c'è questa situazione, Bruno.
Ma chiaramente ci pensano, perché questa Lazio non è abituata a giocare in Champions, i giocatori sono alle prime partite, per cui penseranno molto più alla partita di martedì, però c'è questa poi di domani che va affrontata, possibilmente cercando di chiuderla il prima possibile, poi pensare a quella successiva, però le energie e la concentrazione te la porta via, perché non stiamo parlando di una squadra, non so, come il Barcellona e il Real Madrid, che sono abituate a giocare queste competizioni e poi la competizione appunto del proprio paese. Si trovano per la prima volta a fare un certo tipo di discorso e la mente è portata a questa partita che ha un sapore internazionale, giocare contro la squadra più forte del mondo in questo momento. Ricordiamo che nell'ultimo anno ha vinto 6 competizioni, cosa che era successo nella storia soltanto a Barcellona di Messi. E di conseguenza, però ti ripeto, c'è questa partita che ti può portare anche un po' di tranquillità, serenità e darti la possibilità poi il prossimo anno di ripresentarti in questa competizione, perché se toppi la partita di domani poi difficilmente puoi recuperare il terreno, perché le altre
si allunga la classifica, certo. Esatto. Sì. Vabbè, staremo un po' a vedere.
Tanto Marco, allora, rubo 10 secondi perché c'è una curiosità per Alessio Tacchinardi, perché c'è un nostro ascoltatore che chiede ad Alessio se è tifoso del Crema Calcio o della Pergolettese. Io non so di che sei tifoso, Alessio, ma so che le hai allenate entrambe, quindi
al volo proprio,
devi,
dai,
poi andiamo risponderci al volo.
Sì, però della Pergolettese.
Vedi,
che era, certo. Allora Pergo Crema da vedere da ragazzino, sì.
Vedi, ti ha risposto. Ragazzi, andiamo un po' a fare un giro sul derby Milan.
Abbiamo triplato, adesso ci siamo.
Adesso andiamo sul derby, poi dopo apriamo il capitolo Juventus successivamente. Derby, abbiamo visto il Milan ieri, ci stiamo chiedendo come ci arriva il Milan e se è un'occasione per l'Inter che potrebbe, insomma, quindi allungare. Che ne pensate? Già, e parto da Massimo Brambati. Massimo.
Ma a me sembra che il Milan sia un filino in calo. E quindi credo che invece l'Inter mi sembra un po' in ascesa, anche dal punto di vista forse psicologico, senza tener conto, diciamo così, in toto della sconfitta con lo Spezia. La sconfitta con lo Spezia può essere stato un caso, ok? Può essere stato un caso e quindi lo isoliamo. Però poi se gli aggiungi la sconfitta con l'Atalanta, allora i casi diventano due. Se poi aggiungi qualche prestazione, allora comincia a farsi un quadro un pochino più generale di una situazione che non mi sembra più brillante come all'inizio. E non lo so, forse se c'è qualche, all'interno di questo quadro, qualche aspetto psicologico che può conoscere solo chi vive all'interno la situazione. Poi analizzo i due allenatori e Conte mi sembra molto molto più adatto a preparare un determinato tipo di partite. Io avevo detto tempo fa che appena Conte sentiva il sangue dell'avversario che gli stava davanti, era difficile che sbagliava la zampata. E credo che la prima zampata gli è già arrivata, gliela ha già data. Perché ricordiamoci, lui praticamente ha affrontato la Lazio sapendo già che Milan e anche Juventus avevano perso. Oggi ha l'opportunità di prendere altri 3 punti di vantaggio sul Milan e quindi cominciare a scavare un po', non ti dico un solco, però sicuramente un
bello a lungo,
pochettino lo fa, esatto. Quindi io credo che l'Inter, oggi vedo meglio l'Inter.
Vedi meglio l'Inter. Qualcuno, vado da Bruno Giordano, dice troppo pessimismo intorno al Milan.
Sicuramente sì, perché anche la partita di ieri passa come una disfatta, quando ha preso un gol sul calcio d'angolo che si può prendere, però la situazione mi ha tenuto in pugno, devi guardare queste partite nei 180 minuti e non...
Ma tu sei d'accordo quando Massimo difficile. Dice quando Massimo dice che forse, cioè dice Conte più diciamo
sa preparare meglio queste partite
rispetto a Pioli?
Ma non lo so, se vedo la partita d'andata no, perché ha vinto il Milan, per cui in questo momento può essere meglio l'Inter, però non so come preparano le partite uno o l'altro. Io guardo i risultati dicono che fino a una settimana fa il Milan è stato in testa per tutta la stagione,
non è che in una settimana
sì,
adesso
però, Bruno scusa. Beh, forse ho sbagliato a esprimere, forse è un pochino più abituato, punto di domanda. Non mi sembra che nell'arco della carriera Pioli sia stato abituato a giocare per il primo posto. Conte,
su quello
della carriera, anche in Serie B, perché col Siena e il Bari era sempre là, era sempre primo. Quindi anche in Serie B è stato abituato già da subito a giocare per il primo posto.
Poi ma su quello non ci piove.
La piccola Atalanta con la Juve è sempre stato abituato a stare là, quindi forse ha un pochino più di dimestichezza con quel tipo di partita.
No, quello sì, quello è normale che ha sempre intendere a calcersi per il primato, per preparare le partite, però insomma poi ti ripeto, io credo che ci sia troppo allarmismo intorno al Milan per due partite andate male, insomma perché sono state molto ravvicinate, però io sinceramente il Milan lo vedo sempre in una buona condizione, non è quello che diceva Massimo, brillante come insomma, un mese fa, due mesi fa, però è un Milan che ha ritrovato tutti gli effettivi, adesso c'è avuto questo nuovo infortunio e Bennacer, però insomma credo che domenica potremmo assistere ad una bella partita. In questo momento l'Inter sembra migliore, però e poi i derby sappiamo che fascino particolare hanno, ma stiamo parlando di un punto, due punti di differenza.
Alessio, che dici? Alessio, quindi
no,
di questa sfida?
Aggiungo di Conte che ha fatto bene correggersi Massimo, perché anche su me Pioli prepara bene le partite, ma Conte è sicuramente più abituato a stare in alto. Parlavo proprio da allenatore, aggiungo anche da giocatore, anche se è un mister totalmente diverso, però le pressioni ce le ha anche da giocatore, stare in alto sai cosa vuol dire, ma l'ha dimostrato anche da allenatore. Io penso che se l'Inter non sfrutta un'occasione così, veramente che può, non dico, però darebbe un bello scossone, anche perché darebbe un bello scossone a una squadra che anch'io la vedo un pelino in calo, anche se sta facendo comunque un grande campionato, ma aumenterebbe i dati statistici che continua a perdere o non vincere più il Milan. Cioè nel Milan, nelle ultime 7-8 partite, dovesse perdere anche il derby, cominciano ad essere tante le partite perse in poco tempo.
Già tre sconfitte nel 2021 prima. Il Milan, sì. Alessio. Già tre.
Cioè nel 2021 dovesse perdere anche questa, cominci a venire qualche dubbio. Se prima sembrava una macchina perfetta, anche fin troppo perfetta, nel 2021 sta cominciando a zoppicare, prendendo due legnate con Atalanta e Spezia in maniera pesante, perché con l'Atalanta e con lo Spezia ha perso
maniera
veramente
netta.
Male
maniera netta,
netta,
sì,
nettissima netta. Ecco perché ieri anche io ho visto un discreto Milan, adesso domenica poi, perché anche una super occasione Conte, perché adesso come si fa a giocare una partita alle 3 di pomeriggio dopo che questi hanno giocato ieri sera e saranno tornati alle 5 di mattina, non avranno dormito e tra due giorni devi già preparare devi essere già in campo. Cioè ecco perché l'Inter, non dico che ha un match point, però ha una bella opportunità di dare una bella spallata al campionato.
Sì, in effetti la scelta di non far posticipo non sta esiste. Partita è proprio strana, cosa,
fa molto gioco l'Inter,
ma poi aspetta, metti in posticipo, scusa, ma poi metti in posticipo la Juve col Crotone.
Di lunedì
non esiste,
sì.
Di lunedì è una assurda, prima la Juve non esiste,
esatto, non esiste.
No,
perché veramente questa è una partita. Ora adesso non facciamo i drammatici, ma non dico che può decidere un campionato, ma darebbe una grossa spallata, perché a livello psicologico il Milan dovesse perdere un'altra partita, poi gioca ancora, perché il Milan gioca ancora poi giovedì. E poi gioca con la Roma, correggetemi se sbaglio.
Sì, hai ragione.
Puoi capire cosa può succedere negli ultimi 20 giorni al Milan.
Alessio, parla giocare anche il pomeriggio.
Quindi
c'è una grande differenza di giocare il pomeriggio e la sera, perché il pomeriggio tu praticamente riposi solo neanche la mattina, mentre se tu giochi la sera c'è la possibilità di riposare tutta la mattina e riposare anche un pezzettino del pomeriggio.
Perché poi Massimo, magari tanta gente non lo sa, vede noi ex giocatori o i giocatori di oggi giocano ieri sera, giocano domenica pomeriggio, ma non sanno cosa c'è dietro, non sanno che c'è, che devi tornare, non sanno che va a dormire alle 6 di mattina, ti svegli alle 8 che magari c'hai i figli, c'è allenamento, fai un defaticante, poi due giorni dopo sei dilaniato perché il calciatore quando gioca due giorni dopo gli arriva la fatica e loro devono già fare la rifinitura. Puoi immaginarti la rifinitura dell'Inter sabato, sì, a livello di energia
e immagina quella del Milan.
Sì,
tutti i costi.
Bruno, da trasferte in Europa League le squadre sono rientrate anche alle 4 di mattina quest'anno, testimonianza dei nostri inviati, insomma.
Che è un po' il problema, Bruno, giornata dell'Europa League, no? Che ti porta a rientrare molto tardi, a ridosso già dell'altra partita, Bruno.
Vabbè, quello anche in Champions di Borre, ma il fatto è, come ha giustamente detto loro, tu giochi il giovedì, non puoi fare la domenica a pranzo. Conto a giocare a pranzo e un conto a giocare la sera alle 9, hai altre ore per recuperare, ma è proprio a livello mentale diventa un altro tipo di recupero, no? Devi fare veramente le cose in fretta. Se poi ti capita, non so, la partita quest'altra ancora che devi giocare a Roma, addirittura poi devi prendere un'altra volta l'aereo o un treno per andare su Roma. Qui tra virgolette c'è la fortuna che giochi a Milano, nella tua città, e stai lì sul posto. Però ecco, appunto, ti capita anche questi spostamenti.
Assolutamente.
E fare una partita così importante con una squadra del tuo livello diventa un po' problematico. Però insomma, vediamo poi nei campionati, soprattutto inglesi, che giocano ogni minuto.
Quello, questo è vero, giocano
prendiamola
sempre
così, dai.
Sì, allora ci fermiamo.
No, diventa una polemica.
No, Inghilterra no. Fanno tre cambi, tra l'altro.
Ancora tre cambi, sì. Ci fermiamo un attimo perché poi torniamo, apriamo il tema Juve. Ci sono un sacco di messaggi che dobbiamo recuperare degli ascoltatori al trio con delle domande, delle curiosità. Torniamo subito.
Fanno tutto
break.
Loro, eh?
Break. Allora, sono passati un po' di giorni dalla sconfitta. Sentiamo un po', rielaboriamo un po' quello che è successo. Ci sono un po' di messaggi, come ad esempio Bentancur vale Sturaro, quindi valeva la pena tenere l'italiano, dice Alessandro. Vedi, vanno giù
da Castagnone Piemonte,
Bentancur.
Salutiamo.
Poi qualcuno ci fa la formazione 4-2-3-1 con Morata, Ronaldo,
Dybala, Kulusevski tutti
davanti
dentro,
Bentancur, Arthur,
che è rotto,
Danilo
però.
Sì, non c'è Bentancur.
Demiral, poi... Delitto, Quadrado, fortunato pure lui, pure Szczęsny in porta. Insomma, gli ascoltatori scatenati sul tema Juventus. Da chi vogliamo partire, Marco?
Tacchinardi. E
vai.
Poi voglio sentire
sa perché ve lo aspetto.
Alessio,
partiti ad
Alessio, questo Pirlo voglio un po' sentire, è stato criticato tanto, fortemente.
Onestamente, sai che io nell'ultimo periodo avevo anche difeso Andrea perché mi sembrava una Juve in crescita.
Alessio, tu mi devi dire una verità: se il tuo allenatore al termine della partita parla di paura dopo 30 secondi, un minuto che prendi un gol, tu che pensi? Puoi avere paura?
No, guarda Marco, io penso che la squadra abbia sentito la pressione di questa manifestazione, ma lo stesso allenatore abbia sentito la pressione, perché durante la partita io ho visto la partita, anche le sue parole nel dopo partita, quando parlava che aveva preparato la partita per attaccare la linea difensiva del Porto. Non ho mai visto una giocata per attaccare la linea difensiva del Porto, cioè non ho visto una pressione di una squadra contro l'altra. Ho visto una bruttissima Juve anche nello spirito, indipendentemente poi che quel gol lì vale una mattonata, perché poi indipendentemente poi dal rigore che c'era nettissimo, però se non fa gol Chiesa diventa veramente difficile. Però non ho visto nessuna cosa che ci ha messo nel poter magari ribaltarla, un discorso tattico, provare a lavorare sulle catene esterne, visto che loro è un Atletico Madrid dei poveri, con tutto rispetto per il Porto, però ha quel tipo di giocare lì, e quindi secondo me ha sentito molto anche lui la pressione, e ci sta, ma è comprensibile. Cioè io penso di essere andato a fare un stavo di finale che non ho mai allenato, e quando poi sei lì nel campo che senti quella pressione lì, non sei lucido e vedi una squadra che è veramente in difficoltà, abbastanza allo sbando. Io l'ho visto la Juve, indipendentemente dal gol di Chiesa, l'ho vista male. Quindi detto questo, male, dei passi pesanti indietro, quindi se non sapevo qualcosa di Agnelli che abbia studiato la squadra, ma penso che abbia fatto bene, perché la Juve non può presentarsi a fare un ottavo del genere contro una squadra discreta ma niente di più, rischiando veramente di uscire, perché questa Juve qua, indipendentemente da un discorso anche di Bentancur, se Bentancur in questo momento qua, ma non solo col Porto, anche con l'Inter in Coppa Italia e altre partite,
gli scotta la palla nei piedi. Betancourt con la palla lì non deve mai andare a prenderla. Io do una bella sparata a 50 metri e vado a fare battaglia sulla seconda palla.
Però il calcio è un po' cambiato, Alessio, giocano tutti sta palla.
Il calcio è un po' cambiato, io rischio di andare fuori dalla Champions perché il calcio è un po' cambiato.
Soprattutto
quella palla lì, Betancourt oggi è in momento di difficoltà, non lo si fa andare a mettere sotto pressione. Quindi io ripeto, ho visto una squadra che non mi è piaciuta, ma ho visto anche un Andrea che ha sentito la pressione di quella partita, perché non l'ho visto lucido in diverse letture.
Bruno, voglio venire da te, perché noi, mi ricordo l'anno scorso, tu hai spesso criticato Sarri, no? Perché voleva una squadra che doveva... Però qui io leggo ancora aggressivi, alti, io non capisco come voleva giocare sta Juventus, onestamente, dopo tanto
tempo. No, io non ho criticato Sarri, io dico che quel tipo di gioco non piace. A me non piace questo possesso. Ma voi ditemi che c'entra Bentancure dentro l'area di rigore.
Verissimo, sono
quando
d'accordo.
Io un centrocampista, per me, come vedo io le squadre, dovrebbe stare nel cuore del gioco, nel cerchio di metà campo e lì sviluppare il gioco. Ma Bentancur che mi va a prendere la palla a 90 metri dalla porta avversaria, a me non mette paura. Anzi, può creare dei problemi. Cioè, questo sapete, lo sai, Marco, tu è il mio cavallo proprio che mi fa innervosire vedere questo calcio palleggiato dentro l'area di rigore, nella propria area di rigore, quattro compagni e quattro avversari. Cosa che neanche Messi e Maradona messi insieme riescono a uscire 4 contro 4 dentro un'area di rigore. No. Però il calcio moderno è
si
questo.
Vedono si dei gol, Bruno, ridicoli. Si vedono dei gol fatti e incassati
tutti,
ridicoli.
Se noi andiamo a vedere anche il Lipsia contro il Liverpool, è la stessa cosa. È questo calcio che dicono che è bellissimo, per me è un calcio che non piace.
Però su Pirlo mi dai un pensiero tuo, su Pirlo
è un calcio
adesso
che mette in imbarazzo un po' difensori e portieri,
su Pirlo, Bruno, poi voglio sentire Massimo.
Ma questo è un ordine dell'allenatore, perché vedi, quando ci sono questi errori io non vedo mai un allenatore che dice il mio giocatore è sbagliato. No, perché sono gli input che danno gli allenatori, per cui i calciatori, avendo pochissima personalità soprattutto, fanno quello che dice l'allenatore e di conseguenza vanno avanti così, regalano gol su gol, qualificazioni che costano milioni di euro e si va avanti per far vedere che noi siamo bravi e belli a passarci la palla dentro l'area di rigore. Questo non è il calcio che piace a me, io so di un altro tipo di calcio. Detto questo, Pirlo alterna, come alterna la Juventus, alterna anche lui delle buone intuizioni ad altre meno. Sta facendo, l'abbiamo detto dall'inizio della stagione, sta facendo esperienza con una Ferrari che a volte camuffa anche qualche errore, perché puoi sbagliare anche la partita, poi se hai Ronaldo e ti fa due gol e vai avanti in modo più tranquillo rispetto a un altro allenatore che può esordire con una squadra mediocre.
Sì, il problema è che pure Ronaldo non si vede in questo momento, si vede poco anche
e infatti mancano qualche prestazione di troppe. Adesso tutto il mondo ha riscoperto che Dybala diventa un giocatore fondamentale, quando se l'erano dimenticati fino a 5 giorni fa, no? Perché poi hai bisogno dei grandi giocatori per vincere le grandi partite.
Certo. Massimo, tu che dici? Dopo un po' di giorni,
ma io lo sai, tu lo sai che io batto sempre il chiodo lì, cioè è inutile come ieri abbiamo avuto questa discussione dove si diceva che era un po' la società che aveva sbagliato negli ultimi anni, eccetera, eccetera. Io vado nel merito della questione, quindi vado nel merito dell'errore, è stato quello di scegliere un allenatore senza esperienza. Io continuo a essere convinto che con un allenatore con più esperienza, ho fatto anche i nomi un paio di mesi fa, allenatore, quindi non è che non faccio i nomi, con allenatori con più esperienza, secondo me questa Juve non avrebbe questi punti in classifica, quindi non avrebbe pareggiato quelle partite impareggiabili per una squadra come la Juventus e per una squadra con l'organico come la Juventus. Ricordiamoci anche degli errori specifici di questo allenatore che insomma ha schierato dei giocatori improbabili, cioè Fortanova e Frabotta, insomma all'epoca in cui giocavamo io e Bruno e anche all'epoca in cui giocava Tacchinardi, che ha vestito questa maglia, probabilmente facevano anche solo fatica a fare l'allenamento con una prima squadra della Juventus. Lui li ha fatti giocare titolari
e li ha fatti giocare titolari, per esempio anche in una partita delicata e importante come quella con l'Inter. Insomma, ci sono secondo me tantissime piccole cose che non mi continuano a non convincermi di questo allenatore che, come ha detto giustamente Bruno, sta facendo esperienza su una Ferrari, ma lui non è neanche mai stato su un go-kart. Perché è vero che è stato un grande calciatore, un grandissimo, immenso, però chiedete sia a Bruno che ad Alessio, fare l'allenatore è una cosa, fare il giocatore un'altra.
Assolutamente, aspetta.
E anche eventualmente allenare una primavera fa capire quanto sia diverso fare l'allenatore dal giocatore, perché in quel momento tu ti siedi da un'altra parte, di fronte 20-25 teste, e devi entrare in 20-25 teste. Quando fai il giocatore, tu sostanzialmente adesso onestamente pensi a te, ma alla squadra pensi relativamente, pensi sempre quasi sempre a te stesso, poi in funzione della squadra. Qui il lavoro è completamente diverso, quindi io credo che è vero, la società ha preso un rischio, ma adesso sta pagando questo rischio.
Ci sono delle domande anche molto interessanti, adesso ve le diciamo. Una cosa solo vi voglio chiedere, ieri Tacchinardi l'ho sentito, Torricelli, ho sentito, ha detto una cosa che vi rigiro: 6 anni alla Juve, ha avuto Trapattoni, Lippi, che conosce bene pure Tacchinardi. Gli è stata fatta una domanda: ma in un grande club come la Juve, in Champions, quanto conta l'allenatore? Risposta di Torricelli: tantissimo, perché per preparare partite è importantissimo, ma soprattutto è fondamentale l'esperienza. Torricelli l'ha detto, eh?
Queste partite però sono gli allenatori,
per capire, insomma, per dare. E quindi voglio sentire, dopo Alessio mi dici se vuoi aggiungere qualcosa o meno su questa cosa. Vi rigiro però una domanda interessante di un ascoltatore.
Sì, che mette insieme Pirlo e Conte, tra gli allenatori più discussi dell'anno, e chiede soprattutto a Massimo, ma la giriamo ovviamente a tutto il trio: peggio Pirlo in Porto Juve o Conte in Inter Borussia Mönchengladbach?
Aspetta Massimo, stai buono lì che ti lascio, faccio il volo. Bruno, come risponderesti a questa domanda?
Cioè l'Inter e Juve, non ho capito.
Peggio Pirlo per Porto Juve o Conte per Inter Borussia Mönchengladbach? Pensando alle partite, chi ha fatto peggio?
Ma io guardo poi al risultato finale. È chiaro che se la Juventus passa il turno alla Cantoni e dice una serata così, dall'altra parte c'è un dato di fatto che l'Inter è stata eliminata. E quello dobbiamo tenere conto. Però a livello di prestazione, quella dell'altro giorno veramente è stata una bruttissima partita. Senza nervo, senza un'idea di gioco. Sinceramente mi ha sorpreso molto in negativo la partita. Mi aspettavo tutta un'altra Juventus che andasse lì a fare la partita. Io credo che soprattutto la Juventus regala molto i primi tempi,
ma è in grado di fare la partita sta squadra, Bruno, oppure più la deve subire un po'?
Tempo dà l'idea di sì, perché a Napoli l'aveva fatta dopo che aveva regalato il primo tempo, e in parte anche in Portogallo, anche se non ha dominato la partita, perché poi anche lì il Porto ha avuto due occasioni importanti dove Szczęsny ha fatto veramente una grande parata, soprattutto sul centrocampista. Per cui noi abbiamo negli occhi la Juventus degli ultimi anni, stratosferica, soprattutto in Italia e anche in Europa, perché poi due finali in dicembre non è che si raggiungono così per caso. E questa è una squadra che balbetta, fa delle buone prestazioni, quando sembra che tutto sia passato ricade nella trappola.
Tacchinardi?
Allora, diciamo tutte e due non benissimo, perché sia Conte che Pirlo non mi hanno esaltato più di tanto. Voglio però aggiungere una cosa: la Juventus degli ottavi di finale è già successo l'anno scorso con Lione, già successo con l'Atletico Madrid l'anno prima, due anni fa,
sempre
che ha dovuto
così
fare i miracoli con i 3 gol di Ronaldo. Era successo anche l'anno prima ancora con il Tottenham.
Sono 4 anni che non vince l'andata degli ottavi, Alessio.
Cosa?
4 anni che la Juve non vince l'andata degli ottavi di Champions.
Quindi ora non è una scusante, perché alla fine, secondo me, con quel gol lì che va, è di una pesantezza il gol di Chiesa, perché è di una pesantezza per quello che ha giocato la Juve, vale veramente oro. Passerà e magari poi dopo decollerà la Juve, tornerà a essere. Però la mia sensazione, averla vista comunque l'altra sera, Ora non so, Bruno e Massimo, ma veramente Kulusevski gira per il campo, Ronaldo gira per il campo, Rabiot una volta a destra, una volta a sinistra, McKennie una volta è basso, una volta è altissimo sopra la linea di Ronaldo, Betancourt gira per il campo, Alexandro è là ma non si capisce se va, torna, va, cioè io mi ha un po' spiazzato, perché ripeto, forse mi ero tra virgolette un po' illuso sullo spirito, no? Sullo spirito avevo rivisto e forse magari mi ero un po' annebbiato nel vedere invece che aspettava l'Inter e ripartiva, aspettava la Roma e ripartiva, forse mi ero un po'...
Io vedo una confusione, Alessio.
No, però l'altra sera anche tipo nel secondo tempo, che non è stato fatto perché non è stata preparata bene su me questa partita qua, sai come gioca il campo e devi cercare delle contromisure, invece è stata fatta di inerzia, si andava avanti nella speranza che un singolo la tirasse fuori, ma non basta però il singolo, perché se tu hai una casa senza colonne portanti, se arriva un tornado va giù, se hai le colonne portanti, se hai le fondamenta, puoi avere la rimburrasca a far fatica, ma è solida. Ecco perché l'altra sera guardandola mi ha scioccato, perché non me l'aspettavo così. Poi detto questo, i cavalli si vedono alla fine. Vediamo il ritorno, cioè il ritorno. E vediamo un po'. Non dico che può spostare le opinioni, però insomma, certo, dovesse andare fuori con questo Porto qua, sarebbe pesante.
Beh, Brambati, stavi dicendo una cosa.
Sì, no, stavo dicendo che sono due partite comunque improponibili, perché il Borussia Mönchengladbach è una partita di girone. Ed era, se non sbaglio, penso Inter-Borussia, se non mi voglio sbagliare, era la prima partita del girone dell'Inter.
Aspetta, te la vado a prendere.
Secondo me era la prima partita.
Sì, era la prima.
Sì, la prima.
Quindi la prima, è una prima partita di un girone contro un ottavo di finale. Cioè, che un ottavo di finale è andata e ritorno. Inter Borussia Mönchengladbach è la partita di 6 partite, se non sbaglio.
Chissà se non si riferisce al ritorno, l'ascoltatore Massimo.
Come?
Magari si riferisce anche al ritorno e ha scritto male. Magari il Borussia Inter
ha vinto, l'Inter. Però
sì, fai una fatica.
Quindi, secondo me, l'ascoltatore o è confuso oppure non, secondo me è una sono due partite che non si possono paragonare. È come se paragono una partita quasi di campionato con una partita di Coppa Italia, la stessa cosa. Cioè è diversa l'approccio, secondo me, di una partita di girone con una partita dove c'è un andata e ritorno. Tu sai,
soprattutto
in quei 180 minuti, in quei 180 minuti ti giochi la qualificazione, in quegli altri 90 minuti di un girone non ti giochi la qualificazione, puoi anche perdere. Abbiamo visto squadre perdere le prime 2-3 partite e poi qualificarsi perché ha vinto le altre. Quindi secondo me non ha un senso paragonare queste due partite. Se poi dopo mi vuoi paragonare il gioco di Pirlo col gioco di Conte, questa è un'altra cosa. Io credo che Pirlo sia mancato in questa partita. Anche nella conferenza, ragazzi, ha usato dei termini.
Manca nel post.
La partita, i ragazzi si sono impauriti. Scusa? Si sono impauriti? Ma io, veramente, io se sono
vi
un
posso
giocatore,
fare una domanda secca? Perché
Pirlo,
abbiamo ancora...
No, dico, se sono un giocatore di Pirlo, io rimango a bocca aperta a sentire che io mi sono impaurito. Però veramente vuol dire che so io. Li accompagniamo a letto, gli rimbocchiamo le coperte a questi giocatori.
Guardate, ci sono tantissime domande, però io una ve la giro, poi proviamo a rispondere in poco tempo perché dobbiamo fare anche i pronostici e stiamo chiudendo. C'è questa domanda di Pier che io vorrei rigirarla a Jacopo perché secondo me è interessante. Dice per loro tre, no?
Sì, perché, insomma, fa un discorso relativo al calcio. Cioè, il calcio è una cosa semplice.
No, aspetta, questa. Ai vostri tempi in panchina si potevano alzare tutti, dare suggerimenti tecnici? Ho notato che alla Juve si alza chiunque parlano, secondo me ci sono troppi mister nella squadra.
Aveva la microspia nel tuo studio.
Bruno, dai, al volo su questa rispondiamo velocemente.
Là, dipende sempre dal risultato, perché quando poi vinci allora hai visto l'attaccamento, Bonucci, Chiellini e Buffon si alzano e questo è spirito di
squadra.
Di gruppo, se perdi è perché si alzano, è sempre così.
Ok.
Perché il risultato poi determina la stessa cosa in un modo
o nell'altro. Alessio, sei d'accordo?
No, io invece voglio dire, indipendentemente che si alzano tutti o no, questo non mi interessa. Io invece penso che Pirlo abbia bisogno, come succede ai top allenatori, da Klopp a Guardiola, a Pioli, a Conte, che verso il 60esimo il suo collaboratore vada lì, come è successo Landucci con Allegri, che tutti gli allenatori top al 60esimo vanno dal, arriva lì il secondo e gli chiedono come stai guardando la partita, cosa faresti tu per trovare delle soluzioni. Ecco, io invece Pirlo lì lo vedo solo, indipendentemente che si alzano tutti, ma l'altra sera, secondo me, ora non so alla fine chi sia il secondo, che tra Tudor e Barogno, che andasse lì da lui a dire: Andrea, così non va bene, dobbiamo trovare un piano A, piano B, piano C. Lì l'ho visto solo, anche perché ho detto, secondo me anche lui ha sentito tanto la pressione ed era non lucido. E mentre gli altri, negli occhi sempre Landucci, che va sempre Allegri, va sempre a parlare e gli chiede, poi potrà agire di testa sua. Ma una cosa in più che ti dice il secondo, che è molto più lucido, senza pressione mediatica e compagnia, e sono lì apposta loro. Ecco che l'altra sera l'ho visto lì da solo e la Juve andava avanti per inerzia, senza cercare di cambiare qualcosa.
È una bella osservazione. Sì.
Da chi si alza, che non mi interessa, quello si dovrebbe alzare uno, ma alzare e dare una mano ad Andrea.
Massimo, al volo, sei d'accordo?
Non d'accordissimo, non d'accordo. Io ho sempre detto, a lui manca anche lo staff. Per me è preso uno staff inesperto completamente. Con, scusatemi, uno dei due che è Tudor, che onestamente Tudor faceva l'allenatore all'Udinese, ma secondo voi Tudor non ha ambizione di diventare allenatore della prima squadra? Tu non ti puoi mai portare uno che potrebbe avere l'ambizione di farti le scarpe. Parliamoci chiaro, Tudor è uno che fa l'allenatore di prima, non il secondo.
Ha sempre fatto
il primo. Io devo portarmi uno che è un secondo. Io a Fellini ho sempre detto, Cristian, quando è voluto non andare al Chelsea ad andare all'Alessandria, io gli ho detto, sei un pirla, ma non per il guadagno, perché tu devi cominciare a capire che tu sei il numero uno dei numeri due. Uno deve capire quale ruolo deve avere nel calcio.
Sì, no, ma infatti questa cosa è strana.
Ha capito di essere un grande numero due. E lui sa comunque che sarà sempre un grande numero due. Tu, se vuoi fare l'allenatore, non ti puoi portare uno che ha l'ambizione di diventare il numero uno.
No, va bene, va bene.
Questo hanno comunque tutte e tre zero esperienza.
Sì, hanno tre esperienze.
Quello che ne ha di più è Tudor.
Sì. Va bene, ragazzi, vi devo fermare perché siamo arrivati alla fine. Vi faccio fare i pronostici al volo. Stiamo recuperando Giordano, che è caduto, però partiamo con i pronostici di questa giornata, perché nell'ultima è andato bene soltanto Jacopo Erba, che ha fatto tre punti.
Vabbè,
tutti gli altri, Tacchinardi un punto, Giordano due punti.
È successo di tutto.
Sì.
No, poi dice è andato bene, che ho fatto tre punti.
Tre punti, guarda che stai accorciando la classifica. Attenzione. Allora, ci siamo? Mi dai che andiamo ai pronostici? C'è Bruno Giordano recuperato, dobbiamo correre, velocissimi, dai, poi ritorniamo lunedì su tutti gli approfondimenti. Parto da Alessio Tacchinardi, Cagliari-Torino, Alessio.
1-1.
1-1. Aspetta che devo trovare la tua colonna. Pure
non facciamoci
succede.
Male.
No. Milan-Inter.
0-2.
0-2. Atalanta-Napoli.
Atalanta-Napoli 2-0.
Benevento-Roma
1-1.
Chiudiamo con Juve-Crotone
3-0.
Bruno Giordano, vengo da te. Andiamo. Vai. Con Cagliari-Torino
2-1.
Milan-Inter
2-0.
Atalanta-Napoli
2-1.
Benevento-Roma
1-3.
Juventus-Crotone
4-0.
Lo sai che stavo scrivendo 4-0, mi hai anticipato. Brambati, Cagliari-Torino. Partita durissima per te.
2-1.
2-1. Milan-Inter
1-3.
Atalanta-Napoli
2-1.
2-1. Benevento Roma
1-2.
Juve Crotone
2-1.
2-1. Jacopo Cagliari Torino
1-2.
1-2. Milan Inter,
mamma mia, 1-3.
1-3. Atalanta Napoli
3-2.
3-2. Benevento Roma
2-3.
2-3. Juve Crotone
3-0.
3-0. Va bene, ragazzi, buon fine settimana a tutte e tre, ci risentiamo e grazie come sempre.
Grazie.
Un abbraccio.
Ciao a tutti, amici.
Ciao, trio.
Ciao, trio. Ci dobbiamo fermare, break, torniamo tra poco. Io e Jacopo Erba con voi, recuperiamo tanti messaggi. Forse si aggiunge anche Alessandro Santarelli.
Forse.
Ci salta l'appuntamento con Sconcerti per un impegno di lavoro e poi vi facciamo sentire nell'ultima mezz'ora una rubrica molto interessante, una storia di calcio, una di quelle rubriche che stiamo così mettendo una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni nel nostro palinsesto, con un personaggio, con un portiere che forse molti se lo sono scordato, ma la storia è bella, tra poco.